Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, buona serata a tutti voi da Claudio, che per il consueto appuntamento del secondo, quarto e quinto sabato del mese per la meditazione delle litanie lauretane. Ecco, è una grazia, come spesso ripeto, il meditare, approfondire il significato anche di questi titoli, di questi attributi dati alla Madonna. Qui io mi rallegro, ecco, per essere in un certo senso costretto perché devo fare questi programmi, a meditarle profondamente. Ecco, pertanto lo faccio insieme a voi e questo mi rallegra ancora di più perché non la faccio solo io, ma è una cosa fatta in compagnia dei nostri fratelli e sorelle che ascoltano. Oggi, questa sera, abbiamo il titolo che penso, molti lo sentiranno proprio, soprattutto di questi tempi. Il titolo è questo: Consolatrix afflictorum ora pro nobis. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Oggi diciamo che gli afflitti, i trafitti, gli sconfitti, ma ce n'è un esercito, ecco, di persone che soffrono. Del resto, quando noi recitiamo la Salve Regina, diciamo in questa valle di lacrime, per cui diciamo che gli afflitti, questa terra è naturale, normale che prima o poi le afflizioni arrivano, siamo in cammino verso un luogo dove non saremo più afflitti se vivremo seguendo Gesù Cristo e la Madonna, ecco, rinnegando noi stessi. Diversamente, diciamo che le afflizioni continueranno in purgatorio. E la consolatrice degli afflitti, a proposito, la vediamo anche in purgatorio, perché dicono delle rivelazioni, ecco, di mistici, che la Madonna, quando entra in purgatorio, sospende le pene. Praticamente, ecco, è una consolatrice degli afflitti. Ecco, quando entra San Michele o altri santi, le pene continuano, ma quando arriva la Madonna sono sospese. Ecco, così capiamo che cosa vuol dire anche consolatrice degli afflitti, ma vedremo dei risvolti molto interessanti. Ecco, perché la vera afflitta è la Madonna. Una spada ti trafiggerà l'anima, per cui lei si intende molto di afflizioni e di sofferenze. Ed è per questo che è consolatrice nostra, perché ci spiega anche e ci aiuta a comprendere il significato, il senso delle nostre sofferenze, delle nostre afflizioni. Lei, è questa madre, sofferente che, consola i sofferenti. È una mamma, le mamme non è che hanno sempre una vita molto anche dolorosa, però diciamo sono sempre mamme, per cui hanno sempre diciamo, qualche goccia di dolcezza, qualche cosa per, ecco, per consolare anche i più piccoli che si lamentano, E poi quando sono in braccio alla mamma stanno buoni e tranquilli, si sentono consolati. Ma c'è un altro punto interessante: chi conosce le invocazioni fatte dopo la Santa Comunione, sapete, anima di Cristo, santificami, corpo di Cristo, salvami. Però a un certo momento dice: passione di Cristo, confortaci, ma guarda un po', cioè la passione di Cristo ci conforta. Com'è importante allora meditare, ecco, per essere consolati, se noi meditassimo più spesso la passione di Cristo, i dolori di Maria, ci sentiremo già consolati. Per dire, dunque, sia Gesù che la Madonna, senza peccato, hanno patito il patibile. Io ho peccato e non voglio patire. Per cui loro mi insegnano come si fa a patire, ad offrire, ecco, anche queste sofferenze. Per cui è molto importante, ecco, la meditazione che faremo quest'oggi per capire esattamente il significato di questo titolo, di afflizione, che però è consolazione. Allora, Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Voi tutti che passate per la via, considerate ed osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. È tratto, queste parole sono tratte dal libro delle Lamentazioni, qui, che si applicano benissimo, vero, alla Madonna. Queste parole del profeta Geremia si addicono alla madre dolorosa che disse: sono la serva del Signore, la serva sofferente del servo sofferente di Yahweh. Voi sapete, ecco, Gesù Cristo è il servo di Yahweh, servo sofferente di Yahweh, e lei è la serva del servo. Per cui patiscono insieme. Redentore e corredentrice, cosa costiamo noi? Dobbiamo pensare a questo e dire: il Signore è venuto a salvarci, ha creato la Madonna Immacolata, la più bella creatura, la più santa creatura, la più pura creatura, il capolavoro di Dio viene sulla terra. Una spada ti trafiggerà l'anima, mica solo quella, poi le spine nel cuore, eccetera, eccetera. Allora, io sono invece figlio di Adamo ed Eva, peccatore, e vorrei, diciamo, non patire per nulla. Allora, se fossi un buon cristiano, avrei stampato nella mia mente la frase che Gesù ci ha donato: chi vuol seguire me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Per cui Gesù, sofferente, la Madonna sofferente, difatti hanno salito il Calvario insieme poi, e crocifisso il figlio. Misticamente è stata crocifissa anche la madre, ha patito tutti i dolori, anche in tutti i particolari. E qualche volta è un pensiero, avendo conosciuto Padre Pio, dico: ma Padre Pio praticamente ha patito tutta la passione di Cristo, coronato di spine, trafitto mani, piedi, il costato, aveva una ferita di 7 centimetri, flagellato, coronato di spine, tutte queste cose qua, no? Qui Padre Pio è un grande santo, ma è figlio di Maria. È possibile che ci sia un santo più grande della Regina dei Martiri, più grande e che abbia patito di più della Madonna? No, questo non è possibile. La Regina dei Martiri supera tutti. Allora, vedete che anche la Madonna ha patito il patibile, anzi ha chiesto di patire il massimo per essere, vorrei dire, la vera Cirenea, che noi parliamo del Cireneo che fu costretto a portare la croce di Cristo, no? Ma diciamo che l'ha portata, ma lui non era mica stato flagellato, non era mica triste da morire, cioè veniva dalla campagna. Bello, diciamo, insomma, uomo, dei campi, robusto, cui portare una trave era anche abituato, insomma, faceva anche meno fatica, no? Ma la vera Cirenea, diciamo che ha voluto prendersi il massimo dei dolori, è la Madonna che è la consolatrice degli afflitti, è Gesù Cristo, diciamo che era non solo afflitto, trafitto, inchiodato e flagellato, ma diciamo che la presenza della Madonna in un certo senso era una consolazione, perché voleva fare lei. Voleva condividere questo piano redentivo chiedendo di patire il massimo consentito, voluto da Dio, per cui la vera Cirenea è stata la Madonna, ma nessuno ci pensa però. Allora tutti i devoti della Madonna, oh io sono devoto, io sono devoto, sono devoto, ma sta attento, se tu sei veramente devoto devi far come la Madonna, devi dire, Madonnina mia, tu hai chiesto di portare, vero, di sopportare, di fare la Cirenea, ecco, aiutare Gesù in questa opera di redenzione. Io sono devoto tuo e dovrei allo stesso modo dire anch'io voglio aiutare te e, diciamo, e toglierti qualche spina e donarti qualche rosellina, qualche rosa, vero, al posto della spina. Qui il devoto della Madonna è già un consolato dalla Madonna, perché dice, ecco, io mi sento così unito, ecco, nei dolori di Maria, nei dolori di Gesù, e questo per me è una grande consolazione. Ma vediamo un po'. Allora, la serva del serva sofferente, del servo sofferente di Yahweh. Anche Maria fu donna dei dolori, esperta nel patire. Isaia. Anche lei imparò l'obbedienza dalle cose che patì, lettera agli ebrei. Per questo abbiamo una madre che sa compatire le nostre infermità, essendo stata lei stessa provata in ogni cosa a somiglianza di noi, escluso il peccato. E anche questo, anche il dire escluso il peccato, ha un significato ancora più profondo. La Madonna, essendo così santa, così perfetta, ha patito in modo perfetto. Vedete, noi che siamo imperfetti, incalliti anche dalle nostre colpe, noi patiamo nella misura in cui siamo purificati, siamo resi sensibili. Ecco, il cuore della Madonna è sensibilissimo. Lei, essendo perfetta, ha patito perfettamente i dolori. Noi siamo imperfetti e allora anche i dolori li patiamo imperfettamente. Ecco, e già questo dovrebbe farci capire che se dovessimo sentire, per esempio, tu fai un peccato. Non è che piangi a dirotto per aver offeso il Signore, mentre la Madonna, abbiamo visto per esempio anche alla Salette, ma mica solo lì, vero? Anche a Siracusa c'è la Madonna delle lacrime, cioè la Madonna piange i peccati nostri, mica i suoi, che non ne ha mai fatti. Allora lei piange, io non piango, vedi che anche il mio dolore per il peccato commesso non è perfetto, perché dico. Padre, ho fatto questo, questo e quest'altro, no? Va bene, vai in pace, io ti assolvo. Ma mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, sono parole che adesso non ti fanno manco dire più. Vedete che proprio c'è una rivoluzione anche nel comprendere la verità. E allora stiamo saldi in queste cose e viviamole con gioia insieme alla Consolatrice, diventiamo a nostra volta dei consolatori. Per cui quando noi offriamo preghiere, sofferenze, quando noi facciamo ore di adorazione, se Gesù ha detto a Padre Pio, dice, il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo perché lo rivivo in tutti i tabernacoli del mondo, tu, stando là, anche solo, sola, davanti al tabernacolo di Gesù, Io ti amo con tutto il cuore. Mi pento di averti offeso, di averti fatto tanto soffrire. Sono qui per farti compagnia. E cosa succede? Che tu diventi un consolatore, sì, perché Gesù ha detto: sono triste fino alla morte, ha detto nel Getsemani. Per cui vedete che noi dobbiamo imparare dalla Madonna a essere consolatori. E poi pensate un po', il nostro Signore che dice: io vi manderò il consolatore. Per cui il cielo, vedete come la pensa e come spiega anche le parole che ci dice, dobbiamo stare attenti. Allora, vediamo un pochino. In senso diviso, la Madonna è consolatrice degli afflitti, che a motivo della consolazione non sono più afflitti. Maria davvero cambia il nostro lutto in gioia. Questo è il libro di Esther, che naturalmente si riferisce alla Madonna. Cambia il nostro lutto in gioia. Ma questo avverrà pienamente solo nell'ultimo giorno, quando lei ci darà alla luce del regno di luce infinita. Cioè, bisogna che entriamo in paradiso. Vedete, anche prima ho fatto presente che lei va a visitare anche le anime nel purgatorio. Le anime del purgatorio sono afflitte e piangono i loro peccati. Vedete che conviene piangerli sulla terra e farne penitenza qua, non piangerli di là e far penitenza di là, perché là costano un sacco. Qui invece veramente costano poco, per questo Padre Pio dice: chiedete al Signore di fare il purgatorio sulla terra, di questi tempi, vero? Che tutti vogliono godere, e soprattutto nella carne. Pensate un po', i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, e noi ce lo dimentichiamo, e oggigiorno praticamente tutti. Queste persone che pubblicizzano, raccomandano, danno il cattivo esempio, scandalizzano avanti tutta con ecco, questa sollecitare il popolo a peccare. No, pensate un po', se la Madonna può sorridere, pensate che a Fatima la Madonna non l'hanno mai vista sorridere qui. Anche questo ci deve far capire. Ora però il senso del nostro titolo è per lo più composito. La Madonna è consolatrice degli afflitti che in qualche misura continuano ad essere afflitti, ma a motivo della consolazione di lei la loro afflizione è molto mitigata per la con presenza di una gioia spirituale incipiente. Vi ricordate San Francesco? Tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Allora, vedete che San Francesco, che le cose le aveva capite bene ed era un grande innamorato, vero, della croce, tant'è vero che fu crocifisso anche lui. Dice così: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Allora, tu sai che soffri, ma non va perso niente di quello che soffri se lo offri in espiazione dei tuoi peccati e per la salvezza delle anime a gloria di Dio. Chi vuole seguire me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Allora, vediamo un po' di andare avanti perché vedete è molto complessa. San Bonaventura diceva che in questa vita il solo pensiero di poterla perdere, soprattutto nel senso evangelico di perdizione, ci affligge e ci rattrista. Tu sei sicuro di andare in paradiso? Nessuno di noi è sicuro, perché noi potremmo un giorno prima di morire compiere delle cose incredibili, perdere la fede. Pensate che Padre Pio, il Santo Padre Pio, non solo pregava, ma chiedeva preghiere per il dono della perseveranza finale. Dice: che ne so io, domani mattina come mi sveglio, se sono, mi sveglio con tentazioni che voglio diventare, che ne so io, cambiare religione, che non credo più a nulla, che sono provato. Per cui, Signore, ti prego, donami la santa perseveranza. Noi queste cose mica ci pensiamo, siamo talmente presuntuosi che siamo già convinti di avere il biglietto di entrata. Per questo preghiamo incessantemente alla Vergine orante affinché ci accompagni adesso e nell'ora della nostra morte. Ecco, vedi, l'Ave Maria. Adesso e nell'ora della nostra morte. In quell'ora ci sarà ancor più madre perché ci partorirà la vita che non muore più. L'uomo da se stesso, senza l'aiuto di altri, è solo capace di piangere. Piange nella sua debolezza quando viene al mondo. I bambini, come nascono, cominciano a piangere, vero? Valle di lacrime. E piange quando lo deve lasciare, per cui piange quando è ora di morire. L'uomo, per sua natura, non è mai sazio di vivere. Anche a 100 anni, rimanderebbe sempre il momento della morte. Tutti dicono: vorrei morire, però possibilmente più tardi possibile. Invoca la morte su di sé solo chi è snaturato. Eppure i santi che non vivevano contro natura l'hanno desiderata, come San Paolo. Sì, desiderava morire, ma solo per essere con Cristo in una vita migliore di questa. La Madonna adesso e nell'ora della nostra morte asciuga le nostre lacrime, sostiene la nostra debolezza, ci assicura che dall'altra parte ci attende la misericordia di Dio perché il giusto giudice è suo figlio e per lei è diventato nostro fratello. Io chiederei una pausa musicale adesso e poi andiamo avanti con questa bella meditazione che è adatta ai nostri tempi, tempi di afflizioni. A tra poco, intanto ascoltiamo le belle litanie cantate.
agnus equis odis peccata mundi, miserere nobis.
Bene, riprendiamo la nostra meditazione e la seconda parte iniziamo con un pensiero di San Luigi Grignon de Montfort, che diceva che la Madonna ha la funzione di rendere dolci le croci della vita, ma la croce rimane croce anche se la consolazione di Maria la rende più accettabile alla nostra debole natura. Tant'è vero che lui usa un termine, cioè le croci, dice, chi segue la Madonna non ha meno croci di quelli che seguono Gesù, ma le croci che ci offre la Madonna, cioè, sono croci candite, qui sono zuccherate, ecco, e difatti c'è questa consolazione, ecco, lo zucchero, questa, lo zucchero sarebbe la consolazione, perché tu senti, vedi, insomma, la Madonna che prega per te, peccatore, che la invochi per quello, dice, recitate tanti rosari, recitate tanti rosari. Io con i vostri rosari, vero, posso salvare le anime e naturalmente vi do anche la consolazione, vi faccio sentir bene nella preghiera. Difatti, quando arrivano le tentazioni, se non cominci subito a pregare, vieni travolto. Bisogna subito partire con il contrattacco, vero, del rosario. Come diceva Padre Pio a Don Attilio, dice, caro figlio, o spari tu o spara lui mostrando la corona del rosario. E noi non dobbiamo farci bastonare dal nemico, dobbiamo bastonare il nemico. A me l'ha detto personalmente, dice, quella cosa lì, dice, quel rosario è il nostro flagello. Allora, o tu flagelli lui o lui flagella te, per cui deciditi da che parte vuoi stare. Allora, Maria, la Madonna, non è l'alternativa alla via regale della croce, ma è la fedele compagna che aiuta a percorrerla fino in fondo. Quando noi facciamo la Via Crucis, noi sappiamo, vero, che la Madonna era presente. Ma anche tu, fratello, anche tu, sorella, che stai soffrendo, devi credere che accanto a te c'è la Madonna. Anche tu stai salendo il tuo calvario. E una madre non ha seguito solo il capo, che era Gesù Cristo, ma anche il corpo mistico, che siamo noi. Per cui già fare questo atto di fede nel credere che la Madonna è vicino a noi già è una consolazione. Vedete l'importanza della fede, ma se uno non ce l'ha, diciamo che la consolazione, non dico che arriva a metà, fa anche rima, vero? Se non ce l'ha, arriva a metà. Allora, vediamo un po'. Come ha fatto con Gesù, così fa con ciascuno di noi. Nello Stabat Mater, il francescano Jacopone da Todi eleva in canto la sua compassione verso la madre e dice, come sei triste ed afflitta tu, la benedetta madre dell'unigenito. La Madonna sul Calvario ha compatito e consolato l'afflitto Gesù, ha patito con lui e ha consolato l'afflitto Gesù. Mentre tu soffri, tu incontri lo sguardo di chi ti ama, questo sguardo in un certo senso ti fa, diciamo che non ti fa sentire il dolore, ecco, ti fa il piacere di vedere uno sguardo amoroso. È lo sguardo di sua madre che perché Gesù lo conosce da quando è nato fino a quel momento là, lo sguardo più gradito, ecco, questa madre addolorata. E dobbiamo pensare che quegli occhi che hanno guardato Gesù guardano anche noi. La fede ci vuole, la fede ci vuole, bisogna chiedere la fede per essere felici, di patire anche, no? Per amore di Dio. Lo ha aiutato ad offrire al Padre l'atroce sofferenza della croce, non a scendere dalla croce. La sofferenza del Redentore era mitigata dalla vista di Maria, donna fedele. In lei egli vedeva il frutto più perfetto della sua redenzione, l'effetto più mirabile delle sue sofferenze in previsione della morte di lui, l'ha preservata da ogni contagio di colpa, la colletta della messa dell'Immacolata. Qui è stata redenta in anticipo, qui ecco c'è la redenta che lo consola, perché questa creatura tutta santa e tutta bella è la consolazione. Pensate invece le sofferenze e l'offerta della propria vita per tante anime che non l'accolgono. Cioè Gesù misericordioso aveva due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Lui si è offerto per tutti e due, solo uno ha approfittato, l'altro no. Pertanto, mentre il vedere la redenta in anticipo, tutta bella, tutta santa, tutta raggiante, vero d'amore per Dio, e quando vede invece quelli che hanno reso vano la sua passione croce e anche quella di sua madre, ecco, immaginate che dolore. La santità dell'Immacolata da sola sarebbe bastata a giustificare tutte le sofferenze patite dal Redentore. Le sofferenze di Cristo trafiggevano il cuore della madre, ed il cuore trafitto della madre consolava Cristo delle sue sofferenze. Mirabile mistero della maternità. Nel momento del massimo dolore, la madre dona vita al figlio e continua a donargli consolazione, prendendo su di sé le afflizioni di lui. Ma lei soffriva non tanto per la naturale compassione che riverbera nella sensibilità di ogni madre le sofferenze del figlio amato, quanto per la cattiveria degli uomini che ne furono la causa. Ecco, vedere. Ed è interessante perché anche ai nostri tempi, no? Quando una persona viene presa di mira, se fossimo più cristiani diremmo: tu vedi, quello lì è un seguace di Gesù Cristo. Invece c'è il rischio che cominciamo a gridare a morte un'altra volta, proprio perché c'è poco pratica, ovvero poca conoscenza e poca esperienza dei metodi che Gesù Cristo utilizza per santificare i suoi servi. Per cui, se pensate, ad esempio, San Giovanni della Croce, grande innamorato di Gesù Cristo e della croce naturalmente, Gesù gli chiede, dice: Giovanni, dimmi quello che vuoi, che io te lo do perché te lo meriti. E San Giovanni della Croce dice così: io desidero una cosa sola, dice, essere disprezzato, calunniato, sputacchiato, maledetto per amor tuo, perché tu l'hai fatto per amor mio. Capite? I cristiani come pensano, quello a cristiani santi, però i cristiani mediocri non capiscono niente, finiscono per dar retta al demonio, non solo, ma addirittura dire: ecco, vedi, anche quelli che sembrano, poi però sono così, meno male che io sono meglio di loro. Qui uno si giustifica, poveri noi, l'ignoranza della conoscenza dei metodi che usa il Signore per far santi i suoi servi. Ma lei soffriva non tanto, sì. Dunque, scusate che ho perso il segno. Ed anche il Signore crocifisso s'addolorava non tanto per le lacrime della madre, quanto per la malvagità dei figli che ne furono la causa diretta ed indiretta. I peccati contro il figlio offendono indirettamente anche la madre, e i peccati contro la madre offendono indirettamente anche il figlio. Si ponga attenzione al fatto che questo modo indiretto non è un modo diminuito, al contrario, è accresciuto. Maria soffriva più per le offese fatte al figlio che per quelle fatte a se stessa, perché lei lo amava più di se stessa. Vedete, amare Dio sopra ogni cosa significa anche questo, cioè anche sopra di me devo amare Dio, questo è il comandamento, ma bisogna capirlo però e volerlo capire e chiedere la grazia di poterlo vivere. Ecco, Maria soffriva più, sì. Allora, Gesù soffriva più per le offese fatte alla madre che per quelle fatte a se stesso, perché ci vuole più malvagità ad offendere una madre misericordiosa piuttosto che offendere un giudice giusto. Per questo, al contrario del peccato contro il figlio, il peccato contro la madre diventa quasi imperdonabile. Lo dicono anche i santi, dicono: guarda, Signore, che le offese le sopporta lui, ma se tocchi sua madre, cari miei, sono guai, eh? Allora, lei è la sposa dello Spirito Santo, la sposa dell'amore misericordioso di Dio. Chi pecca contro lei pecca contro lo Spirito Santo, e il peccato contro lo Spirito Santo è imperdonabile. Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato. Luca 12:10. Qui non sono idee, sono parole del Signore. Dio ci scampi da questa somma sventura. Alla Madonna Consolatrice, detta Consolata, è dedicato il celebre santuario torinese, dove ha avuto inizio l'altamente benemerita congregazione dei missionari della Consolata, fondata nel 1901 dal beato Giuseppe Allamanno, ed ora presenti in tutto il mondo anche con il ramo femminile. Affidiamo a lei le nostre missioni, che estendono la sua consolazione a tante popolazioni afflitte da indicibili sofferenze corporali e spirituali. Vedete che grazia che è meditare. Allora, meditare tutte questi particolari, no, che riguardano un titolo, ma cari miei, è troppo poco il titolo, bisogna capire il significato di tutto il titolo. Ecco, allora noi siamo giunti al termine della nostra conversazione e, nonostante qualche colpo di tosse, ce l'abbiamo fatta. La Madonna, consolatrice anche di quelli che sperano di riuscire a portare in fondo il programma, ha consolato. Santa serata a tutti. Da Claudio, state sempre sintonizzati sulle frequenze della radio Buon Consiglio, che vedete non può che dare consigli materni, consigli ottimi, guai a non a perderli, eh. Stiamo attenti e cerchiamo non soltanto di voler essere consolati, ma soprattutto di diventare anche dei consolatori. Donaci, o buon Gesù misericordioso, anime angeliche che consolino il tuo sacratissimo cuore e il cuore immacolato di Maria. Anime angeliche, ecco, per cui devono essere anime che non sono catturate dai sensi, beati puri perché vedono Dio, ma non solo, ma lo consolano anche Dio. E allora continuiamo, ecco, la prossima volta, il quarto sabato, e questo praticamente, sì, il quinto sabato avremo poi, sarà Auxilium Christianorum Ora Pro Nobis, per cui aiuto dei cristiani, prega per noi. Ecco, santa serata a tutti, Claudio vi saluta, Ave Maria.